Buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera design, ma anche di condizioni, di attraversamenti. E parleremo con intellettuali addetti ai lavori, designer di altissimo profilo. Potremmo così vedere, leggendo da diverse prospettive, quello che è accaduto, soprattutto nell'ultima edizione della Fashion Week, quella che si è conclusa il giorno 26 a Milano. Ecco, io comincerei proprio da un esponente di spicco del design, del fashion design italiano, che è sicuramente Massimo Borgia. Volevo cominciare da lui per suonare la carica, per dare la scossa, suonare la campanella. Ecco, volevo passare la parola a Massimo Borgia chiedendogli qual è stata l'eco, quali sono stati gli effetti e cosa si è sentito all'interno, stando all'interno della parte più importante del Made in Italy, come Massimo Borgia, cosa si è sentito di questa fashion. Borgia, ci
Eccoci,
sente?
buonasera,
Eccolo
buonasera a
qua.
tutti.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, come state innanzitutto? Tutti
Benissimo,
bene, tutti a
benissimo.
posto? Bene, mi fa piacere. Dunque, mi hai fatto una domanda abbastanza, come dire, semplice ma estremamente complicata. Che si è visto? Si è visto, non lo so, non mi fate essere cattivi. Si è visto poco, purtroppo si è visto poco. Perché? Per mille ragioni. Comprensibili, c'è stato un grandissimo sforzo dalla parte creativa, dalla parte organizzativa, però nella realtà ci sono estremamente tanti dubbi, tante incertezze in questo momento, anche perché quello che noi vediamo sulle passerelle di mezzo mondo, da New York a Londra, a Milano appena finita, a Parigi appena iniziata, è sostanzialmente un frame, un pezzo del film. Il resto del film, come dire, non è fruibile a tutti, ma nella realtà chi lavora dentro sa che c'è un mondo che dura 18 mesi in precedenza, cioè quello che voi vedete sfilare, fondamentalmente la gente di Milano, che è appena finita, da oggi o da domani comincia a lavorare sulla prossima collezione, che è praticamente l'autunno-inverno 23-24. Ci sarà assolutamente uno scossone, ci deve essere uno scossone, che, vedendo molti insomma, delle passerelle, delle presentazioni e leggendo sostanzialmente, perché poi non si può essere ovunque, ci si accorge che c'è, come al solito, una certificazione di fiducia da parte delle aziende, dei creativi che stanno assolutamente, come dire, front row, sono quelli che ci mettono la faccia, ma leggendo anche gli articoli purtroppo c'è un fondo che, insomma, che non si legge. Si parla moltissimo di antropologia, si parla moltissimo di chi c'è, si parla molto delle location, dei colpi di teatro, però è molto difficile leggere da qualche parte che cosa ha sfilato in passerella. Molti creativi si sono rifugiati agli archivi e quindi alla ripresentazione di archivi che girano e che dimostrano. Ovviamente, se parliamo in generale, gli incrementi di alcuni gruppi sono, tra virgolette, minimi, ma ci sono, ma è così piccola la parte di, come dire, di clienti che comprano quello che fanno da testimonio, ma non sono assolutamente, come dire, l'ago della bilancia. Il problema grosso che continua probabilmente a resistere è ovviamente ancora una volta un problema di retail. Il retail è ancora, come dire, l'anello debole della catena, perché i creativi non si sono mai spostati. Le aziende hanno continuato a produrre anche con numeri molto più bassi, con molto più mirati. Non dimentichiamo che noi veniamo da un periodo di 2 anni, 2 anni e mezzo, dove dalla sera alla mattina la totalità dei retail nel mondo, perché sono già successe questo tipo di operazioni, però succedeva in America, ti spostavi in Oriente, succedeva in Oriente, ti spostavi in America. Simultaneamente qui tutti i retail del mondo hanno chiuso e tutte le aziende di produzione bassa, fast fashion, medio-alta come le nostre, erano con gli scatoloni in spedizione. Quindi c'è stato uno stop che ha fatto ingenerare una serie di problematiche tecniche in termini di annullamento. Tutti i negozi hanno annullato le collezioni e questo è andato piano piano, come dire, ad intaccare su tutta la storia. La storia è molto, come dire, triste, tra virgolette, dire che nella realtà una botta del genere, insomma, detta alla romana, non la risolvi, è finita la pandemia, domani mattina riapriamo i negozi, rimettiamo la roba in vetrina. Purtroppo non funziona. Non funziona e sapevamo molti che non funzionava e si sta dimostrando che non funziona per mille ragioni, perché la moda è un giocattolo molto complesso che ha diverse sfumature. Una di queste, la qualità del prodotto, la creatività dei creativi, tutto il resto, è sostanzialmente da una parte la sorpresa e da una parte l'emozione. A noi ce l'hanno tolta l'emozione del contatto con la moda e l'emozione con, come dire, la vetrina. Ce l'hanno tolta perché, insomma, è successo. E questo ci ha anche riportato a rimanere in casa lungamente e a fare il punto della situazione di quello che c'è in casa. Cioè, c'è gente che ha aperto il guardaroba e ha trovato 50 paia di jeans, quindi l'entusiasmo di comprare il 51esimo viene molto meno. Sapevamo che c'era, come dire, una bolla che ripartiva, e questa bolla è ripartita esattamente come pensavamo, cioè col turismo e con la grande voglia di ritoccarci, di vederci, di stare insieme. Abbiamo visto che è riscoppiato, sappiamo che Roma e Milano sono città che avranno fino a Natale gli alberghi completamente pieni, e quindi tutto quello che doveva ripartire e che eravamo convinti che fosse anche nel comparto moda, purtroppo non ci sta dando ragione anche in termini. Adesso vediamo, auguriamoci, perché non dimentichiamo che la moda, che viene sempre additata come concetto superficiale, e per certi versi lo è, nel mondo dà un giro d'affari di diversi miliardi, ma ci sono 50 milioni che lavorano, 50 milioni di persone che lavorano. Non voglio entrare nelle polemiche che il 90% è sottopagata e sfruttata. Parliamo dell'Italia. L'Italia, ci sono moltissime maestranze che vivono di questo enorme circo che, ripeto, vediamo soltanto alla fine per 2 settimane l'anno. È un punto fondamentale del PIL, del Made in Italy, della nostra creatività e della nostra credibilità nel mondo. Quindi bisogna stare molto 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 attenti a non leggere certi messaggi non detti e non scritti. Io penso che alcune realtà di sistema dovrebbero capire che anche il sistema, anche il porgersi, anche il presentare, probabilmente sta cercando di cambiare assetto, di cambiare modo. Non è assolutamente possibile, ripeto, chiudere per 2 anni e riaprire con l'ipotesi che tutto funzioni come prima, anche perché molti clienti si stanno traghettando. Sappiamo delle nuove generazioni, sappiamo di come comprano le nuove generazioni, ma stranamente queste nuove generazioni, che insomma girano intorno al 40% tra e-commerce e frontali, quindi retail, stranamente non ci si aspettava questo, dai risultati che vengono scritti con molta più calma e letti con più attenzione, puntano esclusivamente a un concetto, tra virgolette, di sicurezza, di heritage. I 10 marchi nel mondo che comunque continuano a vendere o evocano una vendita sono marchi nominali, cioè vuol dire sono marchi che portano un nome di un'azienda, non sono marchi che ci si aspettava facessero grossa presa sui giovani, cioè sulle ultime generazioni, le X, le Y. Sono comunque marchi che stanno sul territorio, sul mercato, da 100 e passa anni. Quindi questa è una tendenza che probabilmente la nuova generazione ha bisogno di questa rassicurazione. Un altro punto che ci fa pensare, ci fa riflettere molto, è l'indicazione dell'accessorio. Quando tutte le collezioni puntano sull'esaltazione in termini di comunicazione, ma di più di media sull'accessorio, c'è qualcosa che sostanzialmente bisogna domandarci. Non dimentichiamo mai che però il mondo della moda è molto, molto complesso anche in termini di media. Il 90% della gente che scrive di moda scrive per delle testate di moda che vive di moda. Quindi è molto improbabile, quantomeno molto difficile, che un qualsiasi giornalista di moda sia sostanzialmente puntato e tagliente su certe cose. Le aziende di moda tengono in piedi molte realtà, e molte di queste sono riferite al mondo del media. Quindi quando un giornalista, cioè uno scrittore, insomma qualcuno che parla di moda, si trova tra virgolette all'angolo e non vede le cose che vengono, che dovrebbero essere enfatizzate, si rifugia ovviamente all'angolo dell'accessorio. Un dato che però, perché la matematica purtroppo porta i numeri e i numeri sono reali, i due colossi che sono italo-francesi, insomma più francesi che italiani, italiani in termini di produzione, sono colossi che dichiarano uno il 60% di accessori del loro fatturato e uno il 58%. Quindi stiamo parlando di gruppi che hanno i migliori marchi in pancia e che comunque generano il loro fatturato il 60% negli accessori. Quando si parla di accessori non sono soltanto ovviamente, la grande discrimina è del 33%, accessori inteso come scarpe, borse, occhiali, profumi e quindi personal care e tessuto. Sono
Maestro,
pochissime.
Grande protagonista quest'anno è stato, il grande protagonista è stato sicuramente Moncler, no? Milano era tappezzata di pubblicità di Moncler a 360
esatto,
gradi.
Esatto.
Ma tu che cosa pensi di questo?
Guarda, proprio per definizione non si parla mai di marchi, non si parla mai di persone. Per definizione non si parla mai di marchi diretti e di persone. Devo dire che per lui era innanzitutto un celebrate, perché celebrava anni importanti della sua tenuta. Chi ha gestito il marchio negli ultimi anni, gli ultimi 20 anni, ha fatto un'operazione molto intelligente. Moltissimi hanno, come dire, la presunzione di entrare in marchi nuovi e riscrivere delle storie. Certe storie non si possono riscrivere. Questo signore è stato molto garbato, molto educato e ha capito quello che ha comprato. Aveva un oggetto iconico, aveva un oggetto unico, e questo oggetto unico lo ha elaborato, reso contemporaneo e enfatizzato. Purtroppo il mondo della moda, come quasi tutto il mondo commerciale, ci ha come dire, messo all'angolo dove tutti devono fare tutti, e sappiamo benissimo che ci sono molti gruppi che fanno molto bene alcune cose e un po' meno altre, ma sono costretti tra virgolette a farla. Poi nella realtà, forse se tornassimo tutti a fare molto bene quello che sappiamo fare, che sono gli uomini, la donna, l'accessorio, e non come dire, non dovessimo tornare ancora una volta a essere costretti a dare licenze. Ci sono gruppi che hanno 100-150 licenze, e quindi si capisce che c'è tutto un discorso commerciale dietro. Forse avremmo ancora di più, a livello di Made in Italy, una certificazione di quanto siamo bravi, creativi, che nella realtà una parte importante sono i nostri creativi che lo fanno in Italia, lo fanno nel mondo, ma il grosso del lavoro lo fanno i distretti, lo fanno le aziende, lo fanno.
Sai, maestro, qui abbiamo un ballerino, Manuel sì. Gallo, un ballerino sì. Molto in voga in questo momento a Milano, che ha partecipato sì. Niente meno allo spettacolo di Moncler che si è tenuto al Duomo di Milano per sì. La serata di chiusura di questa sua presenza sulla città di Milano. E non so se sì. Manuel ci sta ascoltando. Manuel, ci sei?
Sì, ci sono.
Devo dire che anche Manuel, quella, a volte la natura ci aiuta, perché quella pioggia non è stata secondo me un minus, ma è stato un plus. È riuscita ad essere una forma coreografica, scenografica altamente impattante. Cioè la pioggia, quella
Manuel,
serata,
come avete vissuto, Manuel, come avete vissuto questa esperienza dedicata a Moncler?
Vabbè, sicuramente.
Manuel, ci sei?
Sì, ci sono, mi sentite?
Sì.
Per noi artisti è stato abbastanza importante, anche perché ci siamo sentiti parte di un'esperienza che poi non so per chi, ma almeno personalmente parlando, per tutti i 700 ballerini che eravamo, siamo passati praticamente, siamo riusciti a scrivere anche un pezzo di storia anche nel mondo della danza, quindi soprattutto grazie al coreografo Sadek, che è un coreografo francese di un gruppo chiamato Le Geometrie Variabili. E l'abbiamo vissuto abbastanza intensamente, però sta di fatto
Voglio
che ha anche
andare.
influenzato
Sì.
la nostra danza, cioè la danza di ogni
Sì.
singolo ballerino è stata influenzata anche dal coreografo che ci ha gestiti per tutti i giorni di prove.
C'è stata molta presenza come spettatori, Manuel.
Sì, c'era tantissima gente. Ci siamo sentiti più noi protagonisti che i modelli stessi, anche perché l'obiettivo dell'anniversario era proprio quello.
Voglio andare adesso invece da Pablo Ardizzone, make-up artist, chiaramente possiamo dire il re di quest'arte, colui che dona la bellezza ai divi, alle dive più importanti del jet set, non solo milanese. Pablo, come hai vissuto questa edizione della Fashion Week?
Intanto buonasera a tutti. Devo dirvi che allora, rispetto agli ultimi anni c'è stato un upgrade, nel senso c'è stato più movimento, più entusiasmo, ci sono stati degli eventi un po' più interessanti, ma ammetto che rispetto al pre-confinamento non siamo ancora a regime, anche perché le aziende, come è stato detto anche prima, hanno subito un forte colpo dal confinamento, da quello che è successo a livello mondiale, e quindi questi anche decrementi di budget hanno portato anche a investire, tra virgolette, anche meno negli eventi e lavorare anche un po' di più sul prodotto. Devo dire, c'è stato un bel movimento, ci sono stati degli eventi molto importanti, tipo appunto questo dei 70 anni in Piazza Duomo, piuttosto che altri eventi in giro per la città. La città, devo dire, è stata gremita, ma molto complicata, perché la viabilità nella città è stata ancora più complicata rispetto a prima del confinamento, quindi muoversi in una Milano che non è ancora a pieno regime attualmente è un grosso problema.
Ecco, però adesso possiamo parlare con i protagonisti di questa esperienza della edizione di quest'anno della Milano Fashion Week. Abbiamo con noi due fashion designer, in modo particolare Roberto De Van, che è anche un
Mi
artista, e
sai?
Mariella Gennarino. Roberto De Van con il suo atelier in via Manzoni e Mariella Gennarino che chiaramente da Catania, dalla Sicilia,
Aperta questa porta, vai.
porta vide poi onorato
È attivo,
esattamente
sì.
a Milano. E, maestro De Vando, ci
Ti sento bene, professore Egregio, grazie dell'ospitalità a questa stupenda trasmissione, alla quale ho già sentito alcuni pareri interessanti sui quali concordo per quello che è stata la performance di questa
maestro, ma faccio emozionare un pochino. Tu che cosa hai presentato per questa Fashion Week? Tu che sei un creativo, che cosa hai fatto da edizione?
Allora, sono stati presentati dei foulard limited edition ripresi dai miei quadri, analoghi ad alcuni che avevi già avuto modo di vedere e mi sembra anche di indossare durante quel periodo terribile che fu la prima pandemia, ti
Lo
ricordi?
sai, maestro, io il tuo foulard, come da parola che ti ho dato, l'ho indossato agli Uffizi durante la presentazione di
Ricordo,
Endless.
mi ricordo e pertanto ne sono stati fatti altri con tema comunque sempre sfondo sociale, al di là di quella che può essere la tragicità del titolo, La guerra dei mondi, che comunque corrisponde a qualche cosa di effettivo, lo sappiamo in questo momento, non può essere dimenticato nemmeno durante la settimana della moda di Milano, purché viene indossato in maniera abbastanza disinvolta, e questo è giusto che sia. Questo è stato presentato soprattutto, appunto, qualche cosa che non esiste, questa come preludio alla mia personale, alla quale chiaramente sei invitato, anzi spero che abbia ricevuto a casa già
Mi è
l'invito
arrivato, maestro.
cartaceo, ecco, il prossimo venerdì 7 ottobre alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Ecco, questo è stato, diciamo, in qualche modo, ecco, un'anticipazione, quella che tu hai chiamato tante volte nei tuoi, nelle tue critiche. Io trovo che chiamarla critica la tua sia riduttivo, perché poi si tratta veramente di dei veri e propri testi che hanno una valenza universitaria. Questo, diciamo, a prescindere dagli elogi che possa aver in qualche modo voluto esternare sul sottoscritto e sulla sua opera. Ecco, ma ecco, questo, appunto, io spero di averti gradito ospite, è il tema sostanziale, quello che segue, pur evitando la crudezza, diciamo, quella che è la tragicità, ecco, come viene oggigiorno interpretata, ma nel senso del termine greco tragos, no? Perciò azione. Ecco, questo, visto che noi siamo comunque in qualche modo, posso dire, tu critico, io fashion designer, pittorico, in qualche modo intellettuali, sempre in prima linea. Ecco, questo, al di là di quelle che possono essere, diciamo, delle situazioni non volute autoreferenziali, ecco, ma comunque, ecco, quello sicuramente ecco, è un punto importante. Questo non so se mi state
bene, maestro. Non mi vedete.
No, vabbè.
No, maestro, io
no, perché qui c'era la mia di Mai che gli ho fatto segno così, perché, ma non che facesse niente di male, lei arriva dall'Accademia d'Arte Applicata, per cui qualche cosa che sicuramente è interessa il tuo settore, quello che per tante volte, appunto, hai parlato, appunto, del...
Voglio ritornare tra te tra poco, volevo andare invece da Mariella
sì.
Di un'ora della sua presenza sera in diretta radio, ecco, dalla Sicilia, da Catania, grande fan designer presente quest'anno. Che cosa è successo quest'anno a Milano? Forse...
No, Pasquale.
Scusami.
Okay. Sì.
Ok. Ci allora,
sei?
Buonasera,
eccola,
a tutti.
Eccola.
Grazie,
eccola
Pasquale,
qui.
Per l'invito. Invito eccola. Graditissimo, tra l'altro. Allora, guarda, io invece ho trovato una Milano assolutamente innovativa, una Milano dopo 2 anni di fermo, infatti da 2 anni non andavo, quindi per me è stato un impatto bellissimo, perché ho trovato tanta sperimentazione, crescita, ricerca, dove c'era tanta creatività in giro, proprio nelle strade. Questo è stato bellissimo, un impatto meraviglioso. I colori mi hanno impressionato, perché rappresentano un momento di ricerca della libertà individuale. Cioè, io credo che l'uomo, dopo 2 anni di fermo, dopo 2 anni di pandemia in cui siamo stati chiusi, assolutamente, come sappiamo, nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, finalmente credo che ci sia un nuovo umanesimo, credo che l'uomo sia veramente oggi al centro delle cose, vuole essere protagonista e diventa protagonista con una grande estrosità che veramente ho trovato, credo, in tanti capi, colori bellissimi, questo rosa Valentino che mi ha entusiasmato. Io adoro questo rosa che ha fatto Valentino e l'ho trovato in tantissime collezioni, devo dire, anche mie. Cioè, io avevo presagito probabilmente questo nuovo colore che stava rappresentando questo momento di rinascita, no? Perché una rinascita culturale, una rinascita da un punto di vista proprio creativo. Ho trovato, ti ripeto, molto estro e molto fatto a mano, anche un'attenzione molto, una cura particolare per l'ambiente, una cura particolare per il pianeta, nelle fibre naturali, negli intrecci, in questi cotoni, in questi, devo dire, molto belli. E anche nell'handmade, perché ho trovato anche tanto perletto, tanto cotone. Tu sai che le mie collezioni sono sempre strapiene di perletti, di trine, e quindi l'ho ritrovato nelle collezioni milanesi. Quindi dico, sto andando nella direzione giusta, perché sai, noi creativi abbiamo bisogno di confrontarci, no? E quindi la mia presenza a Milano era veramente un momento di confronto con gli altri. Ecco, è stato soprattutto questo.
Maestro,
mi senti?
Grazie. Sì, perfettamente. Volevo andare un attimo adesso dal collega Belle Articello Franco Giocalabria, con Roberto De Van abbiamo sfiorato già contaminazione tra la moda e le arti. Ecco, Franco Lippi, sei uno storico dell'arte. Che cosa è successo nel secolo scorso? C'è stato veramente incontro tra il design e le arti?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera al professore Lettieri, come sempre diciamo ci tiene a ospitarmi, io sono contento, ringrazio tutto il pubblico di Radio Arte e chiaramente tutti insomma gli ospiti oggi, insomma tutti molto, molto, molto interessanti e chiaramente che hanno un peso diciamo nel versante del fare, no? In questo caso dal punto di vista proprio della moda. Quindi diciamo io sono un po' come dire un fuoriuscito o entrato per caso, quindi a me questo compito di dire poi effettivamente non può non essere che come dire la grandezza della moda italiana è chiaro che riflette e si ripercuote nella sua origine che non è solo l'origine della moda italiana ma è un po' l'origine della moda contemporanea come noi la conosciamo oggi, se non fosse stato sicuramente per quella grande intuizione di quel genio futurista di Giacomo Balla che nel 1914 pubblica per la prima volta il manifesto del vestito antineutrale, no? Che serviva poi sostanzialmente per presentarsi nelle manifestazioni pubbliche. In quel momento, diciamo, c'erano le manifestazioni irredentiste per la partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale, e quindi quello fu un meccanismo per iniziare a far fuoriuscire l'arte dalla bidimensionalità. Spesso questo è un discorso che io nei miei corsi faccio spesso, ma ci tengo a dire qua, anche perché siamo nelle varie puntate, in un certo senso portando avanti questo discorso re relativo all'origine italiana e al futurismo in sé, come arte di avanguardia e quindi come cominciamento, insomma, di questa contaminazione tra le varie arti. Era un modo sostanzialmente per far, come dire, fuoriuscire il quadro, cioè il quadro diventava indossabile attraverso il vestito futurista e creava così un colpo nell'occhio in una società chiaramente abituata, possiamo dire così, al bianco e nero. Un altro elemento fondamentale che mi va di ricordare, proprio da appena 2 anni c'è stato il centenario della nascita, come dire, dell'invenzione della tuta da parte di Ernesto Michelet, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Taillat, che era un altro futurista importante del comparto fiorentino che a un certo punto si trasferisce a Parigi nel 1918, inizia la collaborazione con Madame de Vionnet, che in quel momento era una delle stiliste importanti per la vita parigina. E a un certo punto Taillat tornerà a Firenze nel 1920, viene lanciata da un inserto sulla nazione la prima tuta, pensata proprio con questo modello a T, no? Ecco perché poi nasce l'idea Taillat. Siamo in un momento rivoluzionario in cui si deve combattere contro, diciamo, il vestiario borghese, ma al tempo stesso serve un indumento che innanzitutto sia concepito schematicamente in modo da non, come dire, disperdere materiale. Dall'altro lato, fatto, diciamo, un indumento nato da un pezzo unico e soprattutto un indumento che poteva, in un certo senso, essere utilizzato per il lavoro in fabbrica e al tempo stesso anche, diciamo, per uscire, perché poi a un certo punto con la tuta lui abbinerà questa cintura, sarà, diciamo, un'unica tuta con 7 bottoni. Quindi anche questo, diciamo, è un elemento importante, non tanto per ricordare la tuta in sé, ma perché la tuta ha rappresentato un primo come dire, una prima fuoriuscita, diciamo, dall'abbigliamento, se vogliamo dire così, standard, no? Di quel periodo storico, e poi al di là dello smoking si andava. A un certo punto possiamo dire, insomma, che questa sperimentazione diventa importante, perché se non fosse stato per la pubblicazione del manifesto del vestito antineutrale, l'anno dopo non sarebbe stato pubblicato il manifesto della ricostruzione futurista, che in un certo senso rappresenta l'apoteosi, no? di questa moltiplicazione, diciamo, dei comparti e degli ambiti in cui l'arte inizierà a determinare nuove tipologie estetiche. Perché ricordiamoci sempre che dal futurismo abbiamo avuto non solo la moda, ma abbiamo avuto il design, cioè oltretutto, insomma, un personaggio importante come la famiglia Biagiotti, che sono grandi collezionisti delle opere di Giacomo Balla. Non ci dimentichiamo l'attività di Fortunato De Pero, non ci dimentichiamo tutte queste attività che hanno portato a fare in modo che proprio lo studio dell'artista fosse, come dire, rivoluzionato completamente. Non era più una questione solamente di colori, era una questione di materiali. Era una questione di sperimentare sostanzialmente anche materiali nuovi, di nuova specie, quindi quelli artificiali, chimici e via discorrendo. E con questo, chiaramente, diciamo, per l'Italia viene, come dire, a determinarsi un precedente che poi sarà importantissimo a partire chiaramente dal periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi iniziamo con il periodo delle neoavanguardie, dove questa sperimentazione ante litteram, questo tentativo di uscire dalla bidimensionalità del quadro per conquistare lo spazio reale, si viene poi a determinare in modo sempre più importante, fino poi a coinvolgere l'artista stesso, cioè il corpo dell'artista stesso. E siamo giunti verso la fine degli anni 60, con le prime operazioni di self-made, dove praticamente l'artista utilizza il corpo come medium espressivo. Parliamo di operazioni, se vogliamo. Potremmo parlare di Luigi Ontani, o potremmo parlare per esempio di personaggi come Cindy Sherman, che a partire dalla fine degli anni 60 iniziano a utilizzare il corpo per fare cosa? Innanzitutto per togliere la propria individualità e iniziare a utilizzare il corpo per interpretare diversi personaggi della società. Normale che questi personaggi vengono presentati chiaramente in modo quasi da ricreare una situazione da set fotografico, poi, no? Perché sono artisti che vivono nel pieno delle nuove campagne di comunicazione, in cui chiaramente l'immagine si apprende, diciamo, la parte più importante. Inizia, come dire, a sostituirsi quasi alla parola, cioè il periodo che, oltre, diciamo, all'immagine, c'è, cioè, come dire, una diffusione anche, diciamo, dell'immagine video a livello
Marcello, voglio ritornare un
pubblicitario.
attimo da Massimo Borgia, ma questo momento particolare dove pare che l'e-commerce abbia preso completamente o assolutamente sotto moda, ecco, si ritornerà di nuovo a fare le passeggiate, a fare shopping o non sarà più?
Ma guarda, non lo so, ripeto, il concetto moda ha
Questo
una
modo
funzione.
dipende dalla parte date scelte. Ah, no, prego.
Il comparto moda ha un punto di forza nello stupore, quindi dipenderà molto da tutti i player che stanno intorno a questo gioco. In questo momento, parlo di grosse città, insomma, sono stato a Parigi, sono stato a Milano, sono stato a Roma. A Roma in modo particolare, a Milano sono assolutamente piene di gente, ma sono piene di gente, questa gente è poco interessata sia al concetto, come dire, della moda, sia al concetto dell'abbigliamento. Cioè, ci sono altre forze. Io mi auguro che si tornerà alla passeggiata, come dici tu, per le vie della moda, però, penso che sarà un processo molto lungo e sicuramente diverso. Non si riuscirà più a clonare quello che è successo negli ultimi anni, assolutamente, anche perché questi due anni di silenzio ci ha dato anche una, come dire, una forma di riflessione. In questo momento e nei prossimi anni ci sarà sicuramente una grande necessità di abbigliamento, di necessità, appunto, un gioco di parole. Quindi tutti quei segmenti di maschile e femminile che si devono vestire per condizione, quindi tutte le persone che lavorano in posti dove l'abbigliarsi non è soltanto, come dire, un coprirsi, ma è un dare un segno preciso, e gli abiti, le camicie, le gonne, le scarpe hanno un'usura e quindi un'età. Questa roba deve essere sostituita. In questo momento penso che il grosso, con molto dispiacere mio, perché vengo da un discorso creativo e quindi da un discorso dove ci piacerebbe che tutte le cose nuove, più belle, più tecnologiche, più pensate, più create, siano in prima battuta. Non credo, dalle analisi, dai segnali, ci sarà una grande necessità di aggiustare il tiro, appunto, sull'abbigliamento di necessità. Cambio una camicia, ne compro un'altra, finisce una scarpa, ne compro un'altra. A meno che non torni un grande desiderio e una grande forma di sorpresa da parte dei creatori, che sono stati molto bravi negli ultimi anni a cavalcare questa necessità. Però in questo momento ci sono altre priorità in tutte le parti del mondo. Non dobbiamo dimenticare che, l'ho detto prima, ci sono 50 milioni di persone che lavorano nella moda. In Italia ci sono più di 4 milioni di maestranze. Però come percezione, come realtà, bisogna anche essere, come dire, più realisti del re. La moda, l'abbigliamento è, come dire, la schiuma del progetto. Cioè, quando hai un momento di grande felicità, il lavoro funziona, come dire, l'Age of Aquarius funziona, hai voglia, hai piacere di andare a comprare qualcosa di nuovo. Quando l'attenzione mondiale è molto più cupa, l'andare a scegliere, a guardare, a riempirsi gli occhi e eventualmente a uscire con la borsa di un qualsiasi marchio diventa molto più complesso, perché ti innescano sensi di colpa, perché nella realtà ci siamo accorti che non abbiamo ulteriori necessità. Non dimentichiamo che in questo momento i numeri dicono che nel mondo si producono 8 volte la necessità reale dell'abbigliamento. Fra un po' saremo 8 miliardi. Si parla di 80 miliardi, 10 volte di più di produzione di capi, che il 90% del mondo non ha accesso. Cioè, questo momento di fast fashion, che ha sostanzialmente upgradato, ha sdoganato la moda su tutti i livelli, come giusto che sia, rimane, come dire, privilegio di un 1% globale. L'altro 9% ha un accesso, appunto, al fast fashion, ma il 90%, parliamo di, penso che sia intorno all'8-10 novembre, l'arrivo all'8 miliardi, 8 miliardi di popolazione, vuol dire che 1,5 miliardi sarà sicuramente l'India, 1,5 miliardi sarà la Cina, 1 miliardo sarà l'Africa. Queste 4 mega regioni sono la metà della popolazione, ma queste 4 regioni non hanno un potere d'acquisto e un potere di sviluppo immediato per fare fronte a un discorso di produzione. Quando aziende di grandissimo livello, di grandissimo numero, decide di mettere in produzione qualcosa, lo fa in riferimento a una percentuale relativa agli 8 miliardi, ma gli 8 miliardi non esistono, cioè non esistono in quel tipo di... E purtroppo il selling out è molto maggiore del selling in, cioè il contrario, il selling in rimane dentro, e quello che rimane dentro, purtroppo, specialmente nel fast fashion, è un prodotto difficilmente smaltibili. Abbiamo montagne di tessuti, di abiti che non vengono assolutamente né riciclati e né possono essere distrutti. Questo è un grosso problema che dovremmo affrontare per chi rimane, perché nella realtà oggi non si riesce a capire. Abbiamo una soglia dei 150 passaggi che è di ogni capo. La scienza ci dice, la scienza, insomma, tutto quello che studia il mondo comportamentale degli abbigliamenti, dei tessuti, delle funzioni, dice che un capo, se è sfruttato meno di 150 volte, è un capo sostanzialmente nuovo, non c'è bisogno di comprarne un altro. Questo vuol dire che un paio di jeans, se lo lavi una volta alla settimana, in 52 settimane, per un anno, questo capo è ancora nuovo. Se tu c'hai dentro un guardaroba 20 paio di jeans, ce ne sono 19 che in questo momento sono un grosso problema. Non sottovalutiamo questo grande concetto di impatto. Secondo me bisognerebbe cominciare, e molti gruppi, molti creatori lo stanno facendo, a pensare a vestire non less is better, come si diceva, ma meglio, vestire meno e vestire meglio. Un capo più importante, fatto con delle maniere, come dire, che forse costano sicuramente di più, ma che non impattano, perché alla fine della fiera non dimentichiamo che servono 700 litri per fare una t-shirt. Non dimenticate che tutti i distretti del mondo, da Biella a tutte le grandi, stanno vicino all'acqua. Perché? Perché l'acqua è fondamentale per la creazione dei tessuti in essere, perché devono essere lavati, cardati e riportati.
Bene, maestro, grazie. Volevo andare ancora una volta da Pablo Ardizzone. Abbiamo visto questa ultima edizione della Milano Fashion Week, tanta protesta, in modo particolare contro il body shaming, uomini e donne che non hanno più paura né si riservano nel mostrare le loro forme, che spesso non corrispondono a quelli che erano i nostri canoni della bellezza. Ecco, come viene vissuta dal tuo punto di vista, dalla tua professione, dalla tua arte, questo confronto con una realtà che sempre più sta diventando in auge nei processi di protesta sociale?
Allora, devo dire che non è una questione di protesta sociale, è una semplice situazione di inclusion. Nel mondo della moda, fino ad oggi praticamente, si è sempre utilizzato modelle di forma filiforme, molto alti e molto magri. Adesso, visto che comunque anche una fascia di mercato non è molto alta e molto magra, si è deciso di inserire novità per la moda, quindi forme più, tra virgolette, umane, meno eccezionali, meno da copertina come erano reputate prima, ma che diventano invece attualmente anche da copertina. Diciamo che mentre prima i super fisici e le super bellezze erano un must nell'ambito della moda, attualmente invece anche le fisicità più normali, quelle più, tra virgolette, commerciali, perché non è che tutti gli uomini siano alti 1,85 e siano una 46-48 di taglia, o tutte le donne siano alte 1,75, 78, 80 anche volendo, e che abbiano una 38, 42 massimo di taglia. Gli uomini arrivano anche fino alla 65, le donne arrivano anche fino alla 60, non è un problema. La bellezza sta nell'essere confident con il proprio corpo, ma bene. Il focus fondamentale non è più solo la bellezza dovuta a delle forme canoniche, le cosiddette forme auree, ma diventa l'unicità della persona, ma purché ci sia una cosa fondamentale, la salute. Quindi anche il messaggio che vuole dare anche la moda è: non è che per forza tu devi essere super magro, super magra o quello che vuoi. No, devi stare bene in salute. Se poi hai quei 3 kg in più, 3 kg in meno che ballano, qual è il problema? Nessuno, assolutamente. Anche perché queste figure erano già state utilizzate nel tempo per i conformati, però quando in passerella arrivavano i conformati si parlava di donne alte 1,80 m, 1,85 m con una 46-48 di taglia. Quindi parliamo di donne anche lì eccezionali rispetto alla media. E poi devo dirvi che comunque, ricordiamoci che la settimana della moda qua di Milano è la settimana del prêt-à-porter, però un prêt-à-porter che diventa sempre più attento sia nella qualità dei tessuti, sia nella qualità del prodotto finito, in modo che il pezzo che si acquista nuovo possa durare nel tempo. Il fast fashion è, come è stato detto prima, che reputo anch'io una cosa veramente molto giusta, e sarà dedicato più che altro all'uso quotidiano delle cose, ma sempre più attenti all'uso quotidiano, non uso una volta e butto via, e cercare di utilizzare anche il fast fashion nel tempo, portandogli anche un update di qualità.
Bene, volevo andare ancora da Mariella Gennarino Le volevo chiedere, ha portato per questa edizione della Milano Fashion Week quei meravigliosi ricami e merletti siciliani?
Assolutamente sì, perché diciamo sono le cose che vengono richieste sia dalle spose ma anche dalle signore. Come sappiamo, noi abbiamo questa bella prerogativa in Sicilia, nel sud comunque, di avere delle bravissime merlettaie. Abbiamo fatto delle lezioni insieme, quindi ricorderò questo particolare sulla nascita appunto del merletto in Sicilia, ai tempi di Federico II, e quindi l'ho portato a Milano, ho portato queste bellissime trame, questi bellissimi merletti realizzati in questi cotoni finissimi, dal macramè allo chantilly, e devo dire che è stato un bel successo. Insomma, le signore hanno apprezzato, ecco, e anche ovviamente i buyer. Quindi sono molto contenta, ecco, di questo mio ingresso a Milano dopo 2 anni, di questo ritorno. Sono molto contenta, veramente. Devo dire una cosa, al contrario di quello che si sta un po' dicendo riguardo appunto il fast fashion, piuttosto insomma questa moda un po' mordi e fuggi. Ho trovato invece nell'alta moda molta attenzione e addirittura delle file interminabili nei negozi importanti di via Monte Napoleone, specialmente da Chanel, dove c'erano delle file enormi. Quindi credo che il fashion di alto livello si continui a comprare. Sì, è vero che c'è tanta moda spicciola alla Zara, tutti ci vestiamo un po' così in maniera veloce, però per chi vuole il capo ricercato, e devo dire tanti turisti, tanti giapponesi, tanti arabi, tanti russi, malgrado ci siano queste posizioni, queste situazioni al limite, devo dire che ho trovato tanti russi a Milano che compravano. Quindi secondo me c'è proprio una ripresa, una voglia di ripresa a 360 gradi, proprio a livello mondiale. Poi che ci siano delle cose che un po' ci bloccano, che un po' tengono un po' l'uomo vincolato a determinate situazioni in determinati paesi, però la voglia è quella di spendere, quella di ritornare a fare la vita di prima. Ecco. Ho trovato locali super pieni, la sera affollatissimi, ma locali belli, importanti, dove c'è tanta gente, cioè non dove si spende poco. Cioè la gente, secondo me, spende tanto dove c'è da divertirsi, dove c'è la bellezza, dove c'è la possibilità di passare una bella serata in un posto magnifico. E allora i soldi li si spendono lì, non ci sono restrizioni, ecco. Secondo me quelli che hanno i soldi continuano a spenderli, non tendono.
Ci stai dando veramente una grande speranza, soprattutto in prospettiva. Penso che un po' la sintesi del tuo discorso possa essere che il glamour, nella sua complessità, nella sua totalità, abbia portato poi un grande indotto, non sempre direttamente direzionato verso l'acquisto del capo d'abbigliamento, verso l'acquisto dell'alta moda o comunque del fast fashion, della demi couture, quella che sia. Ecco. Volevo ritornare adesso da Manuel Gallo, se c'è ancora in linea. Manuel, ci senti?
Sì, mi sentite.
Manuel, tu sei un ballerino del genere hip hop, in modo particolare sappiamo che la tua arte più importante è quella del freestyle. Ma come veste un ballerino che balla il freestyle durante la sua performance?
Dipende anche dallo stile del freestyle, perché l'hip hop ha molti stili al suo interno, soprattutto le danze urbane. Come per esempio degli stili che si ricollegano alla musica funky, hanno degli abiti, i ballerini soprattutto di freestyle hanno degli abiti che richiamano molto quello che sono i vestiti più classici, quindi delle camicie, dei pantaloni eleganti, un mocassino, per avere anche un po' più confidenza con lo stile proprio che si sta ballando. Però c'è anche uno stile che è molto importante, che si ricollega al mondo della moda, che è il voguing, e deriva i ballerini all'epoca, nella città di New York, hanno preso ispirazione dalle sfilate di moda, e da lì è nata una disciplina che per una persona che non pratica questo mondo gli può sembrare semplicemente una camminata. E nel mondo del voguing è una delle, no, la prima disciplina che è nata, che è quella della runway, ovvero bisogna mimare la sfilata o comunque la camminata dei modelli. Ed è una cosa che va contro, tra virgolette, la danza, però è molto importante, ed è quella che quando si cammina non bisogna andare a tempo, e può sembrare una cavolata, ma è molto difficile, ci sono anni di studio dietro, e soprattutto ci sono diverse camminate al suo interno che sono, dipende anche dallo stile del ballerino, camminate un po' più eleganti,
l'effetto desiderato dello spettacolo dedicato a Moncler, il direttore artistico, il coreografo, cosa hanno voluto da voi?
La precisione più assoluta. Infatti, come si è visto, è stato uno spettacolo che è secondo me passerà alla storia, cioè è passato alla storia, che non è mai stato fatto una cosa del genere, soprattutto con così tante persone. Cioè, il nostro obiettivo principale era essere molto precisi.
Bene. Andiamo ancora una volta da Massimo Borgia per avviarci verso le conclusioni. Ci sono ancora pochi minuti. Prego, prego. Chi ha parlato? Massimo Borgia, ci sei?
Sì, ci sono, assolutamente, però non ho sentito
dire, maestro, ma quest'odio e tamo con Parigi, questa difficoltà del Made in Italy di imporsi in un sistema internazionale, parimenti all'alta moda parigina, questa Fashion Week si fa ogni anno, come a Milano, chiaramente a Parigi, ma che pare che abbia dei risultati più importanti. Come mai questa discriminazione?
Ma guarda, non è tutto il vecchio gioco della Tebaldi, della Callas, della Pepsi, la Coca. No, non è così. Innanzitutto c'è una collaborazione profonda. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, più del 70% della produzione del Made in France è fatta in Italia, sicché i francesi, che hanno dismesso negli anni 70 quasi tutto le produzioni industriali, adesso scherzando nel settore, nel nostro ambiente si dice che l'unico Made in France al mondo è un solo marchio, tutti gli altri vengono prodotti. Devo dire che bisogna capire anche i giochi di squadra. In Italia ci sono state delle eccellenze industriali che hanno sofferto molto e stavano per chiudere, sono arrivati i francesi, li hanno comprati, hanno tenuto le maestranze e ovviamente producono per i loro marchi. La manualità, la maestria, la creatività, come dire, individuale, lascia perdere il concetto di collezione di un creativo che la manda. C'è proprio l'operatore che sta alla macchina, che ha una tale sensibilità, bravura, che riesce a risolvere delle cose che nessuna parte del mondo, ovviamente per un target medio-alto, ha. Quindi i francesi, i tedeschi, gli inglesi, gli americani, i giapponesi di alta gamma, se vogliono un prodotto che risponda a un'economia, ma anche a uno stile, a un dettaglio, devono venire in Italia. I francesi lo fanno, e lo fanno con molta tranquillità. L'interscambio che esiste tra tutti i marchi italiani e i francesi è ormai inutile. Uno dei due colossi francesi ha la sede in Francia, l'altro ce l'ha in Italia, anche se è un gruppo francese. Il primo gruppo ha 72 marchi, 50 sono italiani o quantomeno prodotti in Italia. Quindi la rivalità è un gioco molto vecchio, partito dalla Sala Bianca. Non dimentichiamo che la Francia ha inventato la couture e quindi è intoccabile sotto certi aspetti, mentre l'Italia ha inventato il prêt-à-porter. Il fast, che non vuol dire fast fashion, ma lo street fashion, l'ha inventato New York, e Londra ha sempre avuto, come dire, il battesimo della follia delle nuove generazioni. Quindi ogni nazione, Tokyo è l'ultima che si è messa nel circo della moda perché aveva anche bisogno di un Far East, ma nella realtà le quattro capitali sono Milano, Roma, per altre ragioni. Non dimenticate che Parigi è Parigi, Londra è Londra, New York è New York. In Italia abbiamo tre capitali che sono Roma, Milano e Firenze. Firenze è la capitale del mondo dell'uomo, e l'Italia è l'unica filiera al mondo che ha l'uomo completo. Nessuna nazione, nessun prodotto industriale ha una filiera come quella maschile. Quindi il gioco di giocare appunto a fare come i dispettucci tra l'Italia e la Francia è ridicolo, come è successo negli anni per il formaggio e per il vino. L'Italia e la Francia, anzi, dovrebbero smettere di fare questi giocattoli e di cominciare a lavorare seriamente insieme, perché insieme l'Italia e la Francia non ce n'è per nessuno, anche perché le produzioni tedesche, le produzioni inglesi nel mondo del fashion sono veramente medio-basse. Quelle americane sono molto importanti, ma loro hanno un altro interesse, un'altra influenza. La cosa importante è che in Europa rimanga il concetto di produzione, di creatività, e questo è indubbio, ma è anche molto importante che le filiere, cioè tutto quello che tu vedete in passerella, sono almeno 25-30 passaggi che sono disarticolati e vengono magicamente messi in 12 minuti alla possibilità di essere visti da tutti. Ma c'è un lavoro enorme dietro, e questo lavoro è molto 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 italiano sotto tutti gli aspetti, in termini di creatività ma anche in termini di produzione reale. Una cosa che volevo dire, ho sentito tante cose, insomma, poi sai, ognuno ha le sue. Questa storia del fluido è tra virgolette divertente, ma sostanzialmente è un'altra boutade. Non serve a niente, non è che un uomo deve vestirsi da donna, una donna si deve vestire da uomo, ognuno si deve vestire come meglio crede. Non dimentichiamo che noi veniamo da una cultura greco-romana egiziana, dove 5.000 anni fa gli uomini portavano le gonne tutti, sicché non è che un uomo adesso si mette la gonna e casca giù il mondo. Bisogna, secondo me, avere sempre il buon gusto, e ci sono dei
creativi... l'ho visto uno, maestro, ne ho visto uno in Via della Spiga.
Ma guarda,
che aveva
ci sono... Ci sono delle persone che sanno indossare,
bene
le gonne, quindi io non ho nessuna preclusione.
Le gambe non erano un granché, però c'aveva la gonna.
Ma non erano un granché per una proiezione che c'hai tu in mente delle gambe delle donne sotto le gonne. È chiaro che se tu vai in Scozia e vedi le donne, vedi gli uomini col kilt, ti aspetti il calzettone e i peli. È un modo di approccio, però voglio dire, il mondo fluido nella realtà è una trovata di comunicazione, perché io cercherei ancora di più di aprire questo mondo. Cioè, ognuno, giustamente sentivo prima qualcuno che parlava di body shaming, basta, cioè ognuno è quello che è, e dobbiamo esaltare questa bellezza di religione, di colore, di misure, di forme, di pensieri. La cosa più importante è il rispetto nei nostri confronti e negli altri, ma per essere rispettati noi dobbiamo prima rispettare gli altri. Quindi se un uomo si mette la gonna, ma saranno fatti suoi. Le donne dicono, e si vede anche in termini di produzione, che i pantaloni sono molto più comodi per mille ragioni, quindi ci sarà un perché gli uomini continuano a mettersi i pantaloni.
Maestro, siamo alle conclusioni, abbiamo sforato, volevo passare la parola.
Un abbraccio a tutti, un ringraziamento a tutti.
Marcello Francolini per chiudere, e chiudiamo.
Vabbè, sicuramente credo, insomma, sì, sia come dire, probabilmente una delle cose più importanti non è tanto, come dire, creare dare delle definizioni certe, no? Quanto più invece creare delle zone franche, forse sia il modo migliore, come dire, per rendere poi, sia la moda, sia l'arte adattabile e interpretabile. E vabbè, poi credo su questo, chiaramente è stato interessante sicuramente ascoltare dai diretti interessati quello, insomma, che diciamo quanto è accaduto durante questa Fashion Week. Poi sarebbe interessante porre la stessa domanda che faceva il professore Lettieri per quanto riguarda questa differenza, anche forse soprattutto sul versante artistico. Mi sembra di capire invece che sul versante della moda ci siano, come dire, meno muri rispetto, insomma, invece a una circolazione più libera.
Francolini, le conclusioni, ringraziamo gli ospiti, i tantissimi radiospettatori. Abbiamo superato questa sera le 1.000 presenze, quindi voglio dire, avere 1.000 persone che seguono una diretta radio non è da tutti, quindi devo ringraziare sentitamente gli ospiti, che sanno qual è la mia stima per loro. Avremo modo di rincontrarci su Radio Arte. Grazie. La prossima settimana. Buona serata.